Vogliamo pregare insieme prima di aprire la parola. Signore, ti ringraziamo per questi momenti che stiamo vivendo la tua presenza e in questo momento vogliamo chiederti che, così come tu hai aperto gli occhi ai tuoi discepoli nel momento in cui sei risorto, così, Signore, come hai aperto gli occhi a ciascuno di noi il giorno in cui ti abbiamo accettato come Signore e Salvatore, desideriamo, Signore, che i nostri occhi e le nostre menti vengano aperte per ricevere la tua preziosa parola. Te lo chiediamo e ti ringraziamo, consapevoli di questo tuo aiuto, di questa tua straordinaria assistenza, che è indispensabile per la nostra crescita spirituale. Ti ringraziamo nel prezioso nome di Cristo Gesù. Amen. Vogliamo aprire la parola di Dio nel libro della Prima Cronache, al capitolo 2. La scrittura ci attesta che siamo circondati da una grande schiera di testimoni e questi testimoni occupano un determinato spazio nella rivelazione biblica. Abramo, Mosè, Davide occupano uno spazio più corposo rispetto ad altri personaggi come per esempio Enoch. Io sono sempre stato affascinato dai personaggi che stanno particolarmente alla penombra, quelli che non vengono facilmente ricordati, quelli che stanno un po' in silenzio, ma che comunque per quelle poche cose che hanno fatto hanno un insegnamento per ognuno di noi. Ho avuto bisogno di pregare con voi anche perché personalmente, consultando vari commentari, non ho trovato alcuna indicazione sul personaggio che vedremo insieme questa mattina. Compare in 6 brani della scrittura. E di questi 6 brani ce n'è uno in particolare dove c'è una sua azione. Le altre sono tutte, diciamo, più implicite. E quindi questa mattina voglio parlarvi di un uomo che serve Dio nel silenzio. E questo potrebbe anche essere il titolo del messaggio di questa mattina. L'uomo che serve Dio nel silenzio. E come introduzione volevo vedere con voi brevemente la linea genealogica di quest'uomo, che troviamo proprio nel capitolo 2 di Prima Cronache. Dal versetto 3 al versetto 5. I figli di Giuda furono Er, Onan e Sela. Questi tre gli nacquero dalla figlia di Sua, la Cananea. Er, primogenito di Giuda, era perverso agli occhi del Signore e il Signore lo fece morire. Tamar, nuora di Giuda, gli partorì Perez e Zerak. Totale dei figli di Giuda, 5. I figli di Perez furono Chesron e Camul. Versetto 9. I figli che nacquero a Chesron furono Yeramel, Ram e Chelubai. I versetti da 10 a 17 poi vengono ripresi nel primo capitolo del Vangelo di Matteo, perché è la continuazione del ramo genealogico da cui viene poi Gesù Cristo. Leggiamo ora i versetti da 18 a 20. Caleb, figlio di Chesron, ebbe dei figli da Zuba, sua moglie, e da Rieriot. Questi sono i figli che ebbe da Zuba: Jezer, Sobab e Ardon. A Zuba morì e Caleb sposò Efrat, che gli partorì Cur. Cur generò Uri e Uri generò Besallel. Stamattina faremo alcune considerazioni su Cur, per quel poco che la scrittura ci dice. Già nella sua linea genealogica c'è un messaggio evangelistico straordinario. Giuda letteralmente vuol dire che Dio sia lodato. Perez è un nome che letteralmente vuol dire breccia ed è un termine che indica un'apertura in senso fisico e un'apertura in senso anche emotivo. Si parla di un qualcosa che conquista il nostro cuore, che ci suscita un sentimento benevolo. Abbiamo Chesron, non è stato un nome di facile traduzione, però ci sono degli ebrei o dei rabbini che sostengono che il significato di questo nome non è chiaro, ma che contenga delle componenti che riguardano l'amore e la bontà. Abbiamo Caleb, che vuol dire fedele, la fedeltà di un cane per il suo padrone, per usare un paragone attuale, e poi abbiamo Cur o Ur, a seconda delle traduzioni, che vuol dire giusto. Qui abbiamo il primo messaggio. Che Dio sia lodato, Giuda. Perché che Dio sia lodato? Perché Dio ha fatto breccia. Dio ha fatto un'apertura, Perez. Ha fatto apertura perché? Perché l'uomo ha disubbidito a Dio, ha eretto un gigantesco muro chiamato peccato, ha escluso Dio dalla sua vita e il Signore non è stato indifferente. Quel muro l'ha voluto abbattere. Ha fatto un'apertura e ha mostrato il suo amore e la sua bontà, Chesron. E ha mostrato il suo servo, l'unigenito figlio Gesù Cristo, che viene chiamato il fedele e il giusto, Caleb e Cura. In questa linea genealogica c'è un messaggio che illustra perfettamente quella salvezza che stamattina stiamo già celebrando tutti insieme. Ma io voglio vedere con voi tre caratteristiche di quest'uomo. La prima caratteristica, un uomo affidabile. La seconda caratteristica, un uomo con discernimento. E la terza caratteristica, un uomo che ha portato la parola nella sua famiglia. Vogliamo vedere la prima caratteristica e andiamo nel libro dell'Esodo, al capitolo 17, i versetti da 10 a 13. Esodo 17, da 10 a 13. In questo testo compaiono per la prima volta sia Cur che Giosuè. E il contesto è una battaglia molto importante, dove Giosuè era impegnato in prima linea, la battaglia contro gli Amalechiti. Leggiamo dal versetto 10. Giosuè fece come Mosè gli aveva detto e combatté contro Amalek. E Mosè, Aaron e Cur salirono sulla vetta del colle. E quando Mosè teneva le mani alzate, Israele vinceva. E quando le abbassava, vinceva Amalek. Ma le mani di Mosè si facevano pesanti. Allora essi presero una pietra, gliela posero sotto ed egli si sedette. Aaron e Cur gli tenevano le mani alzate, uno da una parte e l'altro dall'altra. Così le sue mani rimasero ferme fino al tramonto del sole e Giosuè sconfisse Amalek e la sua gente, passandoli a fil di spada. Ecco la prima volta in cui Cur compare come un sostegno importante per le mani pesanti di Mosè. Questa battaglia veramente unica nella storia biblica è stata una battaglia particolare perché il suo esito dipendeva dalle mani alzate di Mosè. Ci sono molte applicazioni sulla battaglia che noi intraprendiamo nei momenti di prova in preghiera davanti a Dio. Ma quello che noi notiamo è che Cur non era una persona qualunque. Aveva una posizione definita nel popolo di Dio e si rivela essere la persona giusta al momento giusto. Tu sai qual è il tuo ruolo nella Chiesa? Hai una posizione ben definita? O l'unico tuo pensiero è la sola frequentazione agli incontri? Sicuro di non sentire il bisogno di fare qualcosina in più? Fratelli, quanto è importante la presenza di uomini affidabili nella Chiesa, uomini e donne, quindi fratelli e sorelle, che risultano essere un sostegno per chi sta vivendo delle tremende battaglie interiori. Ognuno di noi si porta dietro delle prove di natura fisica, di natura psicologica, di natura anche matrimoniale, perché in mezzo a noi ci sono credenti che hanno il coniuge non convertito. Lì la battaglia non è di un solo giorno, lì la battaglia dura tanto. Abbiamo fratelli che hanno problemi di lavoro, hanno difficoltà, l'azienda non va bene, si sta rischiando la cassa integrazione, addirittura licenziamento. C'è bisogno di preghiera. Noi certamente come Chiesa locale non siamo esenti da questo. Noi preghiamo gli uni per gli altri. Lo facevamo, lo facciamo, lo faremo sempre, fino a quando il Signore non ci chiama a sé. E questo è importante, perché quando noi preghiamo gli uni per gli altri, noi stiamo ponendo questa pietra di modo che il fratello e la sorella direttamente coinvolti si siedano un attimo per far capire: non sei solo fratello, non sei sola sorella. E c'è bisogno di questo. Però quando si tratta di tenere le mani alzate, c'è qualcosa di più. Per la prova che stai passando, tu hai bisogno di pregare fisicamente con un fratello o una sorella in particolare. Che risposta daresti a questa domanda? È importante. Mosè avrebbe potuto salire da solo? L'autorità simboleggiava l'autorità di Dio in mezzo al popolo. Poteva salire da solo, certo, avrebbe potuto anche farlo. Però è un uomo, anche Mosè, che ha un ruolo di responsabilità nella Chiesa. Non è più forte, più potente, non necessariamente. Ognuno ha le sue proprie fragilità. E avere persone affidabili al proprio fianco è qualcosa di straordinario. Fratello, sorella, ci sono io che ti do una mano a tenere le mani alzate. Mosè avrebbe potuto salire solo con suo fratello, ma la battaglia non doveva essere combattuta a metà. Aaron avrebbe potuto tenere un solo braccio. E no, ci vogliono tutte e due. Ci vogliono tutte e due. E chi altri può farlo? Giosuè è impegnato in battaglia. Il primo nome che viene in mente è Cur. È la persona giusta, al momento giusto. Qui chiaramente ora sto parlando di una dimensione orizzontale, internos, tanto per capirci. È interessante sapere che quando c'è bisogno di accordarsi su qualcosa, insieme, in comunione, dove due o tre sono riuniti, Dio è in mezzo a loro. Neanche a farlo apposta qua in Esodo 17 sono in tre. E questo ci ricorda anche di una comunione verticale col Signore. E quindi ci parla anche dell'importanza della nostra comunione con Cristo e del suo sostegno nelle nostre battaglie. Vedete, a un certo punto quell'intercessione di Mosè è finita. La battaglia è stata vinta, gloria a Dio per questo, ci mancherebbe altro. Ma l'intercessione per Gesù sta continuando ancora adesso. L'Apostolo Paolo, leggo io questo versetto perché dovremmo poi vederne altri. In Romani al capitolo 8 c'è una sezione che alcuni hanno giustamente definito un cantico vittorioso. Quel cantico che incomincia col dire: se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? E questo cantico continua avanti dicendo: chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? E qui c'è questa scala in salita meravigliosa. Cristo Gesù è colui che è morto e ancor più è risuscitato, è alla destra di Dio e ancora intercede per noi. Questa intercessione è iniziata nel momento in cui il Signore Gesù è asceso al cielo, si è messo alla destra di Dio Padre e non ha più smesso di pregare, o perlomeno fino a quando non viene rapita la Chiesa, fino a quando non iniziano gli avvenimenti finali della storia del mondo. Intercede è un tempo presente. È un'intercessione che riguarda noi, è in nostro favore. E nello stesso capitolo c'è anche l'aiuto dello Spirito Santo. Anche lui è attivamente impegnato. Gesù non ci lascia soli, non è distante. Questo servo dell'Eterno, chiamato il giusto, il fedele, ci viene presentato in Isaia 53 come un uomo di dolore familiare con la sofferenza, dove nel testo originale quel familiare con la sofferenza indica una conoscenza approfondita, profonda della malattia e del dolore. E chi meglio del Signore Gesù rispecchiava tutto questo? Letteralmente vuol dire noto nella malattia. Eppure cosa ha fatto? Prima di ascendere al cielo ha lasciato una promessa straordinaria. Io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente, sia quando le cose vanno bene, sia quando le cose vanno male. È con noi sempre. Seconda caratteristica, rimaniamo in Esodo, ma andiamo al capitolo 24. Esodo 24. Leggiamo i versetti 13 e 14. Anche qui c'è un fatto molto particolare. Giosuè e Mosè si devono allontanare un attimo. Giosuè accompagna Mosè fino a un certo punto, perché dopo sarà Mosè ad andare ancora oltre. E viene detto, Mosè dunque si alzò con Giosuè, suo aiutante. Mosè salì sul monte di Dio e disse agli anziani, aspettateci qui finché non torneremo da voi. Aaron e Kur sono con voi. Chiunque abbia qualche problema si rivolga a loro. Ora, sì, dal versetto 13, sì, sì, grazie Massimo. Col capitolo 24 c'è un'interruzione del percorso storico. Perché? Nei capitoli da 25 a 31 c'è la spiegazione dettagliata di quello che era il tabernacolo, come doveva essere fatto e chi doveva farlo, diremo qualcosa tra poco su chi lo doveva fare. Dal capitolo 32 riparte la narrazione e riparte in un modo veramente pessimo. Perché cosa c'è in Esodo 32? Il vitello d'oro. Cosa possiamo dire? Mosè conferisce una delega molto importante e non la conferisce soltanto a suo fratello Aronne. Ancora una volta c'è Kur. Quindi Kur è una persona con discernimento. E perché dico questo? Perché una persona con discernimento è una persona che ha più volte dimostrato la sua affidabilità. E quando un fratello o una sorella dimostra una affidabilità nel compito che gli viene dato, dopo viene istintivo pensare, forse può essere coinvolto anche in qualcos'altro di più importante. Forse possiamo dare questo compito alleggerandogli il carico dell'altro e darlo a un altro fratello ancora, perché c'è bisogno di una certa distribuzione dei servizi. E qui, in questa circostanza, è probabile, stavolta non possiamo dirlo con certezza, che abbia anche superato Aronne. Leggete tranquillamente il capitolo 32 di Esodo, il nome di Kur non c'è. Eppure aveva la stessa identica delega di Aronne. Aronne e Kur vengono nominati insieme in questi due brani che abbiamo appena visto, entrambi con gli stessi identici ruoli. Aronne doveva tenere alzata il braccio destro, Kur faceva il braccio sinistro, per esempio. Mosè si assenta, ok, c'è solo Aronne, mettiamo anche Kur, la stessa identica delega, gli stessi identici compiti. Ma in Esodo 32, chi fa il vitello d'oro non sono Aronne e Kur, è soltanto Aronne. Kur non ha preso parte a questa realizzazione. Ha fatto Aronne tutto da solo. E mi ha fatto riflettere molto questo aspetto. Di Kur poi non ci viene detto più nient'altro. Ma almeno a me personalmente è piaciuto pensare che si sia trovato da solo, in mezzo al caos. Giosuè era rimasto dov'era. Però mi sono un po' riconosciuto, come penso anche noi, a seconda delle nostre proprie storie e testimonianze, c'è stato un momento in cui ci siamo trovati soli da quelle stesse persone con cui invece noi siamo in comunione. Chi ha sperimentato questo dolore? È un dolore che fa veramente male. Ci sentiamo anche incompresi e se questo dovesse essere il caso, in realtà ci stiamo sbagliando. Perché? Perché è un dolore che anche Cristo ha sperimentato sulla croce. La penultima frase che Cristo sulla croce ha detto qual è stata? Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gesù sapeva benissimo cosa avrebbe comportato sacrificarsi sulla croce al posto nostro. Sapeva che la condanna del peccato sarebbe stata 100% addosso a lui e non addosso anche al Padre e allo Spirito, no? Solo addosso a lui, dall'inizio alla fine. Eppure il dolore di quella solitudine gli ha fatto esclamare quella frase che è riportata sulle nostre Bibbie. Perché? È l'unico perché che Gesù mette nel corso del suo ministero su questa terra. Tanto era forte quel dolore ma necessario per la nostra salvezza. È stato dettato tutto dall'amore per noi. Perché Gesù è stato, come è stato detto nel primo canto in un'altra preghiera, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Terza e ultima caratteristica. Esodo 31, versetti da 1 a 6. Esodo 31, da 1 a 6. Sono le ultime istruzioni di Mosè per la costruzione del tabernacolo. Il Signore parlò ancora a Mosè dicendo: «Vedi, io ho chiamato per nome Bezalel, figlio di Uri, figlio di Cur, della tribù di Giuda. L'ho riempito dello Spirito di Dio per dargli sapienza, intelligenza e conoscenza per ogni sorta di lavori». Andiamo ora al versetto 6. «Ed ecco, gli ho dato per aiutante Oholiab, figlio di Ahisamac della tribù di Dan. Ho messo sapienza nella mente di tutti gli uomini abili perché possano fare tutto quello che ti ho ordinato. Chi ha preparato tutti gli arredi del tabernacolo è stato il nipote di Cur, Bezalel». Un nome il cui significato vuol dire stare all'ombra. Ma non stare all'ombra nel senso di nascondersi, stare all'ombra nel senso di una posizione sotto la protezione di Dio. E qui ritorniamo ancora alla linea genealogica. Dio sia lodato perché è stata fatta un'apertura in mezzo al nostro stato di peccatori perduti. Dio ha mostrato il suo amore, la sua bontà. Ha mandato il suo unigenito figlio, il servo dell'Eterno, il giusto e il fedele, ma... Ora bisogna chiedersi se siamo veramente sotto la protezione di Dio. Se siamo qui per adorarlo, ovviamente la risposta è sì. Cur ha fatto la differenza nella sua famiglia. È stato il figlio unico di una delle mogli di suo padre Chesron. Non ci viene detto nulla dei suoi altri fratelli. Sappiamo che lui ha fatto la differenza nella sua famiglia. Ed è stato un esempio nella sua casa, perché non a caso, a essere chiamato a fare un servizio così importante è stato suo nipote. Il nipote è stato riempito dello Spirito Santo per compiere tutti i lavori necessari alla costruzione del tabernacolo. E pensate, che caso curioso, Cur compare come un aiutante, un sostegno per Mosè e Aronne. Suo nipote Bezalel invece viene chiamato a fare un lavoro, ma è lui l'oggetto di aiutanti che devono essere affiancati a lui. Una situazione diversa. L'opera di Bezalel viene nuovamente ricordata in altri due testi che leggiamo insieme. Esodo 35, i versetti da 30 a 35. Diamo un'occhiata anche a questi versetti. Esodo 35, da 30 a 35. Mosè disse ai figli di Israele: «Vedete? Il Signore ha chiamato per nome Bezalel, figlio di Uri, figlio di Cur, della tribù di Giuda. Lo ha riempito dello Spirito di Dio per dargli sapienza, intelligenza e conoscenza per ogni sorta di lavori». E guardiamo il versetto 34. «Gli ha comunicato il dono di insegnare a lui e a Oholiab, figlio di Ahisamac della tribù di Dan». L'insegnare ovviamente non è l'insegnamento della parola, ma l'insegnamento per i lavori necessari per la costruzione del tabernacolo e dei suoi arredi. L'ultimo versetto che leggiamo insieme e concludo, Seconda Cronache, capitolo 1, versetto 5. Seconda Cronache, capitolo 1, versetto 5. L'ultima volta che compare questo nome straordinario. «Davanti al tabernacolo del Signore, a Gabaon, si trovava anche l'altare di bronzo fatto da Bezalel, figlio di Uri, figlio di Cur. Salomone e l'assemblea andarono là a consultare il Signore». Immaginatevi di essere l'oggetto della grazia di Dio per poter fare un qualcosa che viene ricordato dalle generazioni successive. Ma non per dire come sono stato bravo, ma per dire quanto è stato grande il Signore nel servirsi di una persona fragile come me. È diverso. E avrete certamente notato questa straordinaria eccezione biblica. Quando viene nominata una persona, viene nominato suo padre o sua madre, non suo nonno. Nel caso di Besalele è impossibile. Giosuè, figlio di Nun. Caleb, figlio di Gefunne. Timoteo, figlio di donna giudea ma di padre greco. Quando nomini Besalele non puoi staccarlo da suo nonno. Faccio una domanda, non è da me ma lo voglio fare stavolta. Alzi la mano chi è nipote, chi ha i nonni credenti. C'è qualcuno? Sì, a parte i miei parenti ovviamente. Purtroppo siamo in pochi. Io purtroppo sono escluso da questo. Non so se rivedrò i miei nonni. Molto probabilmente no. In modo particolare il nonno paterno, scoperto dopo anni che ha fatto cose terribili spiritualmente, veramente terribili. E fa male. Io ho sempre ritenuto un grande privilegio essere figlio di credenti. Ho fatto fatica, ma ho ritenuto un grande privilegio, ma avere addirittura i nonni, mi sarebbe piaciuto un po' di più. Sarebbe stato più bello. Le generazioni che si susseguono. Non ho avuto dei nonni nel senso genealogico diretto, però provenendo da un'assemblea dove, quando ero bambino, l'età media andava dai 70 anni in su, di storie ne ho raccontate, molto belle tra l'altro, fanno bene. È bello ricordare l'esempio di aver avuto dei nonni non solo convertiti, ma anche consacrati. Giacobbe ha avuto una vita molto particolare, ma la testimonianza di Abramo lui ce l'aveva. Andando al Nuovo Testamento, pensiamo a Timoteo. Lo stesso Apostolo Paolo ricorda l'esempio della nonna Loide, non soltanto quello della mamma Eunice. Cosa possiamo dire di Besalele? Oltre all'esempio che sicuramente il nonno ha lasciato in casa, Besalele ricorda Cristo. Anche lui un giudeo riempito di Spirito Santo per insegnare. Con la differenza che Cristo è venuto a tabernacolare in mezzo a noi, non aveva una bellezza particolare da tirare i nostri sguardi, si è fatto calpestare, pestare, flagellare, umiliare, ma dopo quello c'è stata la risurrezione e l'ascensione e la sua promessa definitiva. Tranquilli, vado a prepararvi un luogo, perché voglio che voi stiate dove sto anch'io. Ed è una promessa straordinaria, perché che cosa c'era di bello in noi? Assolutamente niente. Meritavamo soltanto la condanna. Dio è stato mosso dalla sua straordinaria grazia. Una grazia che abbiamo potuto vedere anche in personaggi silenziosi e di passaggio. Personaggi che ci ispirano a una maggiore consapevolezza, ma soprattutto una maggiore consacrazione al Signore della gloria, che un giorno tornerà per aprire la sua Chiesa. E allora cosa succederà? Che saremo per sempre col Signore. Amen.